You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Buon pomeriggio e benvenuti a Colpo da 90, il podcast di 90 Min Italia che vuole ripercorrere gli acquisti più clamorosi degli anni 90 nella nostra Serie A. Colpo da 90 è un podcast di Marco Deiana. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio Ale.
E con noi, come sempre, i nostri compagni di avventura Andrea Gigante e Matteo Baldini. Io sono Alessandro Remiti, proverò ad accompagnarvi. Oggi parliamo del colpo che ha segnato l'estate del 1991 e non solo quella, perché ha segnato anche un decennio, un'epoca in Serie A, portando nel nostro campionato uno degli attaccanti più forti che abbiamo mai visto, no? Gabriel Omar Batistuta. L'estate, come dicevamo, è quella del 1991 e il presidente della Fiorentina, Cecchigori, in un affare, Matteo mi diceva, non mi voglio prendere tutti i meriti, adesso Matteo ce lo dirà, e Matteo ci raccontava che in un affare che coinvolse altri due giocatori argentini arrivò anche questo capellone, no? Che poi verrà successivamente soprannominato Re Leone, poi l'Arcangelo Biondo, la mitraglia, quante cose. Matte, continuiamo, sì, il nostro viaggio nei ricordi viola, se ti dico che abbiamo una partita.
Sì, fu una trattativa particolare, sicuramente contribuì tanto quello che fece in Copa America. C'era tanta voglia di portarlo in Italia e Cecchigori, come succedeva spesso in quell'epoca, si accollò, diciamo, altri colpi, no? Trovò questo accordo in cui per avere Batistuta c'era da valorizzare, insomma, da prendere poi altri giocatori. Furono La Torre e Mohamed, due argentini, il primo poi protagonista parzialmente a Firenze, nel senso che poi è arrivato ma non ha fatto granché. E quindi poi il prezzo da pagare fu questo fondamentalmente, e poi portò a spendere un po' di più, perché anziché 12 miliardi alla fine venne 18-20, e poi a livello sportivo, per quanto fosse una mossa audace, diciamo, ha pagato con gli interessi.
A livello sentimentale, che cosa significa Gabriel Batistuta per un tifoso della Fiorentina? Abbiamo visto Roberto Baggio, Gabriel Batistuta?
Sì, diciamo che personalmente la vivo anche in modo diverso, perché Baggio l'ho sentito raccontare come vicenda anche sentimentale, mentre Batistuta l'ho vissuta in pieno, per lo più nella seconda parte, quindi dal 96 in poi fino all'addio, e penso il significato globalmente sia maggiore nel definire il rapporto tra un tifoso della Fiorentina e la sua squadra, perché comunque tanti della mia generazione, ma non solo, si sono innamorati di una Fiorentina con Batistuta, e quindi come tra l'altro i tifosi della Roma riescono bene a capire, hanno avuto quello spaesamento nel percepire l'identità della propria squadra senza quell'elemento dentro. Ovviamente nel caso della Roma, che dicevo, e nel caso di Totti è stato amplificato, perché lì c'era un legame ancora più profondo di identificazione, però sì, c'è stato comunque questo spaesamento nel momento dell'addio. E poi è un fenomeno nella sua crescita, accompagnato anche la crescita del club. Quindi anche per quello poi c'è stato questo effetto dirompente con l'addio, nel senso che hai visto andare via un qualcuno che ti aveva portato a una dimensione che per tanti ancora non era possibile, verosimile.
Quindi era un attaccante capace di spostare gli equilibri, possiamo dirlo senza mezzi termini.
Proprio sì.
Marco, vengo da te.
Sì.
Raccontami, se dovessi raccontare a un ragazzo che non l'ha mai visto, a un bambino che si avvicina al calcio, che attaccante era, che giocatore era Gabriel Omar Batistuta?
Era il numero 9 per eccellenza, uso troppo spesso forse per eccellenza, però per Batistuta forse lo si può dire tranquillamente, perché non era, cioè non aspettiamoci, cioè nel senso, non era tecnicamente fantastico, però aveva la capacità di saper segnare in ogni modo, di testa, di destro, di sinistro, di potenza, di punizione, di calcio di rigore, arrivava sui palloni alti, ma era anche capace di andare in profondità, quindi sfruttare la sua velocità, che non era enorme, però sapeva anticipare la giocata e quindi essere più veloce del difensore. Quindi lo descriverei semplicemente così, cioè nel senso il numero 9 che ogni squadra, ogni allenatore vorrebbe avere in squadra, perché parti con l'1-0 al fischio d'inizio, parti già col vantaggio, diciamo.
Andre, eccolo, la nostra giovane leva. A te, che prima, no, mentre eravamo nel backstage, ci hai detto di aver scritto di Batistuta quando era al Boca Junior, che hai ripercorso anche la sua carriera in Argentina. Cosa è arrivato di Batistuta? Per te, che sappiamo, tifi la Roma, è un po' il mito, no, dell'attaccante che arrivò e fece vincere alla Roma il suo terzo scudetto. Oltre a questo, se dico Batistuta, cosa ti viene in mente?
Allora, prima di tutto, ciao a tutti. La grandezza di Batistuta è quella di essersi fatto conoscere anche da chi paradossalmente non lo conosce. Perché se vai nel campetto e vedi un bambino che segna, capita che faccia il gesto della mitraglia, vai da lui, gli chiedi: ah, stai esultando come Batistuta? Lui magari nemmeno sa di chi si tratti, ma sta facendo esattamente quello che faceva lui, la sua esultanza iconica. Per una persona che comunque ha visto Batistuta soltanto dai video su YouTube, Batistuta è stato, come diceva Marco, appunto l'attaccante per eccellenza. Il suo peso lo si vedeva dalla sua assenza, in maniera ironica. Penso a quella stagione in cui la Fiorentina lottava seriamente per lo scudetto e si fece male lui nella partita contro il Milan. Di lì in poi, dal primo posto è scesa al terzo posto, mi pare, la Fiorentina.
Così facciamo piangere Matteo, però.
Ma penso che Matteo lo sapesse che sarebbe stata una puntata dura questa.
Ma perché dura? Guarda, allora ti faccio sorridere io, Matte, no? Viale di Wembley, Italia-Argentina, ci sono tante tante maglie azzurre, maglie di Messi, poi ci sono le maglie del Napoli di Maradona e poi tantissime maglie, stagione 98-99, fila di Batistuta. E la cosa più incredibile, la cosa che mi ha fatto riflettere, alcune erano senza numero, però non è per niente, era una Fiorentina con grandissimi giocatori, però quella maglia, se tu la vedi da davanti, anche se dietro non c'è scritto niente, per te c'è scritto Batistuta. Non so se rendo l'idea, no? Abbiamo parlato di Baggio, forse poche maglie del genere, no? Forse le maglie della Roma fino a quelle del 2016-2017, lì nel tuo immaginario c'era scritto Totti, ed è una cosa che è un legame forte, no? Perché comunque se tu ti immagini la maglia della Roma, nonostante Batistuta poi farà un altro grande trasferimento alla fine del decennio e andrà a giocare nella Roma, se tu ti immagini la maglia dello scudetto della Roma, non te la immagini con Batistuta dietro, quella è la maglia di Totti fondamentalmente, no? Nonostante Batistuta sia stato uno degli artefici protagonisti. Questo secondo me significa Batistuta. E a te volevo chiedere, nella percezione del mercato della Fiorentina, no? Come ha cambiato tutto l'affare Batistuta? Tu hai detto, ha cambiato addirittura la dimensione del club.
Sì. Poi... No, mi ricollego un po' a quello che dicevi ora, cioè associare una maglia a un viso, a un numero, significa che comunque l'impronta che è stata lasciata fai fatica poi a toglierla e riflettendo sulle conseguenze a livello di mercato, cioè sulla percezione del mercato, penso a tutta l'epoca post Batistuta in cui qualunque attaccante venisse accostato alla Fiorentina automaticamente veniva ipotizzato, veniva visto come il nuovo, cioè e anche lì si torna al paragone con Roma, ovvero questa necessità quasi fisiologica di avere quella figura dentro la squadra perché non sei abituato a vedere quella maglia senza quel giocatore lì e che poi oltre a aver avuto la capacità poi a suon di gol di portarti a un certo livello ci ha avuto anche la possibilità di diventare iconico per tante cose, perché pensi alla corsa alla bandierina, pensi a Irina Te Amo, pensi alla mitraglia, allo zittire il Camp Nou, cioè sono tanti gesti di un giocatore di una realtà media, al di là dell'affetto, al di là della mia partecipazione personale, però è stata portata su un piano diverso anche a livello mediatico, anche a livello di impatto, ve lo dicevi prima te, di Wembley, no? Ripensando appunto anche al gol segnato all'Arsenal in Champions, quelli sono momenti che sono rimasti attaccati a livelli altissimi e lì appunto hai visto come ti ci abbia poi trasportato lui, al di là poi del livello della squadra, anche dei tecnici importanti che ci sono stati a Firenze in quel momento, però il peso specifico secondo me è inarrivabile da quel punto di vista.
Sì, assolutamente, secondo me è la forza di un calciatore che riesce da solo a proiettare un'intera società, un'intera città in una dimensione, grazie ai suoi gol. Insomma, tu hai citato due momenti secondo me importantissimi, no? Il gol al Camp Nou e poi insomma il gol contro l'Arsenal a Wembley, se possibile. Ancora più bello, ancora più difficile, ancora incredibile, che poi era il frutto della potenza. Non è che fosse eccelso, no? Che stilisticamente tieni in mente Batistuta se pensavi all'eleganza, però sapevi che allo stesso tempo poteva qualsiasi cosa.
Esattamente.
E questo era qualche cosa di fantastico. C'è, Matteo, un ricordo tuo personale legato a Batistuta? Se dovessi scegliere un ricordo, so che è difficile per te, ma se ne dovessi scegliere uno.
Allora, dovendo scegliere un ricordo, penso, che è una forma di masochismo probabilmente, all'ultima partita in casa col Venezia, cioè l'ultima partita in assoluto, dove era chiamato contemporaneamente a dire addio a uno stadio, a una maglia, a battere il record di gol in assoluto con quella maglia. E anche quelle sono imprese un po' da supereroe, no? Perché dice lì davi quasi per scontato che poi ce l'avrebbe fatta, nel senso che sarebbe stata la chiusura. Quindi è uno di quei momenti, penso in particolare all'ultimo gol quando ha segnato il 3-0 e si è buttato, diciamo, dentro la rete proprio, no? Si è diciamo, messo a piangere, e è stato uno sfogo parecchio potente. Quindi lì ci trovi sia la bellezza di un momento sportivo importante che anche il dolore di questa consapevolezza di un addio anche amaro, perché poi nel post partita disse, cioè parlò apertamente dei dissapori con la società, che poi era una cosa che si portava avanti da anni, con discorsi sul rinnovo, sulla dimensione della Fiorentina rispetto a quella di Batistuta, quindi c'era anche un qualcosa di amaro dentro. Però come potenza di momento, vedere un calciatore che diventa quello che ha segnato più gol con quella maglia, gioca la sua ultima partita e scoppia a piangere, fu un momento sicuramente...
Incredibile, no? Come il decennio di mercato, no? Della Fiorentina sia stato segnato da due addii per certi versi anche analoghi, no? Con il calciatore che non voleva andare via, però era successo un processo più grande del calciatore che poi portò al trasferimento, no? Lo ritroviamo in Baggio, lo ritroviamo in Batistuta, che era come se fosse stato chiamato in missione, no? Che cosa è successo? La Lazio ha vinto lo scudetto, Franco Sensi è chiamato a rispondere, di conseguenza... Che cosa serve? Serve
l'attaccante più forte in circolazione.
L'attaccante che domina in Serie. Marco!
Eccomi.
Dimmi tu, il tuo Batistuta, cioè tu che lo hai visto vissuto da avversario.
Io ho fatto prima un profilo, per me quella descrizione di Batistuta, un attaccante che quando ha la palla devi pregare per sperare che non ti segni un gol, perché appunto era capace di farlo da qualsiasi posizione, in qualsiasi modo. Di Batistuta oltretutto ho un ricordo spiacevole dal punto di vista fantacalcistico, perché in una stagione l'ho presi, poi avevo letto una notizia del Corriere dello Sport, se non ricordo male, che si era infortunato, però non avevo letto l'entità dell'infortunio, ero ancora giovincello, quindi pensando di fare l'affare del secolo cedetti al mio avversario. Batistuta poi face il quadruplo dei gol praticamente nel giro di ritorno. Quindi di Batistuta ho anche questo ricordo dolce amaro, perché la prima parte comunque mi face parecchi gol, poi li face anche al mio concorrente. Questo è il ricordo, se volevi un ricordo su Batistuta, ecco, non è proprio calcistico ma fantacalcistico.
Ma quanto doveva essere bello fare il fantacalcio negli anni 90?
Era bello. Poi forse facciamo i nostalgici, non lo so. Però
io posso metterci un aneddoto, tanto è inerente sempre al mercato. Chiaramente non ero troppo piccolo per fare il fantacalcio negli anni 90, però mio papà faceva il fantacalcio. E il mio aneddoto per agganciarmi ad nel fantacalcio degli anni 90 è mio padre che compra Patrick Kluivert, che arrivò al Milan, vende Patrick Kluivert fa tripletta. Un Kluivert che fu grande promessa in Italia, che però fu un pochino una meteora.
Esatto.
Andre, arrivo da te per chiederti, Batistuta, il primo gol che ti viene in mente, chiaramente se ce la fai Fiorentina, però so che il tuo cuore ti porterà a dire no, ce n'è uno che mi viene in mente, ecco, la maglia della Roma, non lo so, dimmi tu.
Vabbè, sì, con la maglia della Roma essenzialmente ce ne sono due. Uno per importanza, che è quello contro il Parma. Okay. Però all'andata contro il Parma fece un altro gran gol con lancio lungo di Samuel. La palla che gli arriva da dietro, lui tira il volo di interno, e gol clamoroso. Se invece devo andare con la Fiorentina, tempo fa vidi una rete contro il Napoli, in cui controlla la palla di petto e si porta la palla avanti di tipo 3 metri, una forza clamorosa per fare un controllo del genere, e la palla non va né troppo vicina né troppo lontana, è perfetta, e la calcia di controbalzo, tira sul mezza altezza, medio alta, sul primo palo e segna, cioè questo gol bellissimo, cioè quali giocatori potrebbero rifarlo oggi?
Matte, il tuo gol di Batistuta?
Un po' ho risposto prima, però diciamo la collezione è abbastanza ampia, quindi volendo uno pesca bene. Mi viene in mente la rovesciata Udine che fece esplodere Malesani, la rovesciata...
Prima giornata della stagione 97-98, Udinese-Fiorentina 3-4, se non sbaglio, una roba del genere.
No, si vinse 3-2, sì,
3-2.
Proprio nel finale, sì.
Incredibile.
Poi vabbè, diciamo questo tra quelli meno inflazionati. Poi ovviamente il discorso Camp Nou con lo stadio zittito in semifinale della Coppa delle Coppe, cioè aveva un peso particolare, quindi mi è rimasto impresso sia per la bellezza, perché comunque anche quello è un gol alla Batistuta, e ne ha fatti diversi in quel modo lì, però anche per l'impressione che ci avevi di andare a vincere in casa del Barcellona in una semifinale di Coppa delle Coppe, comunque di poter dire la tua a quel livello. Quindi poi nella storia, no, quando ripercorri quello che è stato, ti rendi conto anche dell'importanza di quel momento. Quindi sì.
Marco?
E per me ne voto due tra i miei preferiti. Quello contro l'Arsenal, la posizione impossibile. E poi ho rivisto recentemente una punizione a due dentro l'area contro il Milan, dove la barriera sulla linea di porta appoggio dietro per Battistuta, e Battistuta scarica questa sassata dove se mettevi la testa probabilmente la perdevi in quel momento, quindi cioè, perché comunque non è, sembra facile segnare una punizione a due dentro all'area, in realtà ha molte insidie, però se c'era Battistuta forse avevi anche paura a spostarti poco a poco verso la palla per evitare il pallonato.
È San Siro, giusto?
San Siro, sì, sì.
Sì, sì, sì. No, mi ricordo.
Tu hai qualche altro gol? O più o meno li abbiamo detti tutti, quelli più belli.
Alla sì, fine sono quelli. Gol.
Sono quelli, cioè quelli che ti segnano, secondo me sono quelli, perché se ne devo prendere uno con la Fiorentina, prendo l'Arsenal, la posizione, anche quello che comunque rappresentava quella partita, Wembley, la Fiorentina in Champions League, ti direi quello. E per la Roma, come ha detto Andrea, quello furono due in realtà i gol con il Parma all'andata, no? È incredibile. Parma con la Roma all'andata, perché chiaramente si veniva da anni in cui non è che c'era la percezione di avere la grande squadra, no? Quindi vincere una partita in quel modo con i gol del tuo attaccante che segna due gol al volo è un segnale di forza, di potenza, e secondo me in quella partita ci fu tutto Batistuta, no? Poi mi può venire in mente il gol segnato contro la Fiorentina con la maglia della Roma, in cui si mette a piangere e quasi rifiuta i compagni che gli saltarono addosso inevitabilmente. È stato un attaccante molto diverso, secondo me, da come concepiamo gli attaccanti oggi. A meno che si può dire, no, la ferocia di Erling Haaland in qualche modo ci può far ricordare Batistuta, nel senso che comunque è quell'attaccante che vive per il gol, non è che sta a badare troppo all'estetica, io devo fare gol, lo faccio in tutti i modi, non ti do neanche modo di vedere se sono tecnico o se sono meno tecnico, perché sono talmente feroce, talmente spietato che...
Metto in risalto i gol e non la tecnica.
Esatto, che è un altro modo, secondo me, di arrivare a mostrare l'essenza del calcio.
Secondo me, rispetto a Haaland, ho capito la radice del paragone, nel senso, volendo individuare adesso, non nella modernità, una qualche traccia di quella ferocia, di quella d'essere implacabile, sicuramente sì. Però, se ci pensi, Haaland c'ha delle linee di perfezione quasi, no? Una sorta di robot. Invece un aspetto particolare di Batistuta che gli riconoscevano era questa rabbia che sfociava poi nella capacità di lavorare quotidianamente per migliorarsi, che è un aspetto che gli hanno sempre riconosciuto, cioè l'arrivare da possibile meteora in mezzo a un po' di diffidenza e tramite il lavoro quotidiano, rimanendo fino a tardi al campo, tirando fino all'inverosimile, cioè l'aneddoto delle mani di Mareggini spaccate perché Batistuta continuava a rimanere. E quindi c'è questa disperazione, tra virgolette, nel voler tirar fuori quella cosa lì che nella modernità effettivamente non riesco a vedere. Cioè ed è un qualcosa che ha descritto anche Rui Costa quando parlava degli occhi di Batistuta quando entravano in campo. Rui Costa ha sottolineato questo aspetto qui, cioè che bastava guardarlo per essere trascinati da quel ciclone, più che vortice, da quel ciclone lì, nel senso che la differenza poi la faceva anche quello e le difficoltà secondo me hanno fatto sì che si creasse questa cosa, il fatto di aver iniziato tardi a giocare a calcio, di aver iniziato col basket, per poi essere passato altro, il dover sempre dimostrare qualcosa, il... arrivare a Firenze e non trovarsi bene inizialmente, perché comunque all'inizio non fu facile spostarsi all'Argentina e in questa potenza che tirava fuori in campo, secondo me c'era tanto di questo lato umano.
Se doveste fare una classifica degli attaccanti di Serie A anni 90, chi entrerebbe nella vostra classifica? Faccio un rapido giro, parto da Marco, Andrea, Matte.
Allora, mi vengono in mente Ronaldo, Sheva, Batistuta. Probabilmente Batistuta top 3, top 5 al massimo. Cioè. però forse in cioè per me forse in questo momento mi è preso la sprovvista, quindi direi Ronaldo, Sheva, Batistuta.
Ma io voglio prendere
sicuramente adesso mi verranno in mente altri mille nomi, però in questo momento Ronaldo, Sheva, Batistuta.
Io voglio prendervi alla sprovvista, perché alla sprovvista la vostra mente vi...
In Serie A parliamo.
Sì, certo. Okay. Non vi dà modo di... Va distinto.
Ok, Ronaldo, Sheva, Batistuta.
Andre, tu, con i tuoi ricordi, con il tuo YouTube.
Ronaldo non si può non mettere, penso. E... Andrei con Baggio, anche se non è proprio... Punta, punta.
Io ti dico proprio centravanti.
Ah, centravanti.
Che anche Sheva, volendo, non lo è, però lo è. Cioè, diciamo,
sì, però lo è, dai.
Possiamo metterlo.
E a questo punto, allora, sì, Batistuta. E per il terzo mi riservo di aspettare, perché ci devo pensare, ho paura di lasciare qualcuno fuori.
Vabbè, ma tu sei un giovanotto, a te te lo consento. Matte!
Sì, io faccio un podio un po' strano, nel senso che Ronaldo può essere l'unico che, provando a strapparmi di dosso la poca obiettività, riesco a collocare sopra. Nel senso, cioè, non faccio fatica fisicamente a mettere Ronaldo e poi a mettere Batistuta. Diciamo però sotto il secondo posto vedo tipo uno spazio molto molto ampio, poi ci metto Sheva, però... Però ecco, su Sheva la soggettività non riesco a accantonarla, su Ronaldo sì, quindi Ronaldo
ci sta.
Riesco a metterlo sopra, però ecco, diciamo li metto appaiati insieme perché rappresentano un prototipo di centravanti così diverso che magari...
È venuto anche un altro nome in realtà da inserire, Bobo Vieri.
Sì, anch'io...
Però ecco... Anch'io. Secondo me come grandezza, ma lì anche al di là del discorso soggettivo, se uno traccia un profilo della Serie A di quegli anni, anche fuori dal contesto italiano, secondo me entità come Ronaldo e come Batistuta ci hanno avuto un... Ma forse anche per il momento, forse ecco, pensando a Batistuta rispetto a Sheva, la grandezza è stata quella anche di attraversarli tutti gli anni 90, quindi probabilmente anche per quello te lo colloco prima. Non per un discorso solo di valore assoluto, ma perché mi rappresenta proprio gli anni 90. Invece Sheva lo vedo anche più proiettato oltre, quindi forse anche per quello.
Io sono d'accordo con la top 3, con il podio di Matte. Ronaldo, Batistuta, Shevchenko, che si può mettere? Cioè, secondo me Vieri è molto vicino a Shevchenko.
Poi c'è un Crespo... tra Parma e Lazio,
sì, è una serie diversa, c'è George Weah. Insomma, ci ha regalato tante cose, dai. E allora raccontatemi, no, prima di salutarci, di darci appuntamento alla prossima puntata, nel mercato di oggi quanti soldi bisognerebbe pagare per Gabriel Omar Batistuta, che arrivò in un affare che coinvolgeva più giocatori e poi partì per 70 miliardi, quindi già all'epoca una cifra importantissima. Marco?
Beh, come per Baggio, diciamo non meno di 100 milioni, diciamo così, perché, oddio, quest'anno Haaland è stato pagato una sessantina di milioni, se non ricordo male,
sì.
Però c'è una clausola di mezzo.
Esattamente. Sì,
cioè, senza la clausola probabilmente sarebbe partito per non meno di 120-130 milioni, quindi... Diciamo che il mercato odierno probabilmente è quella cifra, intorno ai 120 milioni.
Andre?
Allora, se penso al trasferimento dal River, cioè dal River alla Fiorentina, oggi intorno ai 25-30 milioni. Cioè un Batistuta che arriva da talento emergente in Italia. Dalla Fiorentina alla Roma... Insomma, bisogna comunque considerare che il ciclo era un po' logorato, un po' finito, e la Roma i soldi ce li aveva. Io sì, dico più o meno 70-80 milioni.
Ok.
Sì, come disamina secondo me ci sta, perché ovviamente parlare in termini di valore assoluto è sempre difficile parlando di mercato, perché uno vede nell'arco della stessa sessione, no? Si passa... da pagare spiccioli per dei campioni a strapagare qualcun altro nell'arco di una settimana. C'è qualcosa di quasi fantacalcistico, no? nelle trattative. Però come disamina faceva Ander, probabilmente pensando al momento in cui è arrivato a Firenze, al momento in cui è andato via, possono essere delle valutazioni, anche se un po' come nel discorso di Baggio, anche lui battagliava parecchio quando si non per un fatto tecnico, cioè non per un fatto di rapporti con gli allenatori, ma per un fatto di ingaggio e per un fatto di riconoscimento del proprio peso. Quindi c'era sempre questo senso conflittuale, e chissà dove poteva portare poi, no? A livello di scadenze o di prezzi più bassi per motivi di contrasti con le società. Quindi quello che ha detto Andrea, secondo me, può rispecchiarsi in quello che poteva effettivamente succedere.
Sì, secondo me l'analisi che ha fatto Andrea mi piace, nel senso mi è piaciuto anche il fare l'analisi e la dinamica di quando arrivò, e arrivò dal River, dal Boca, e quando è partito, e comunque era già avanti con l'età, chiaramente in un contesto di calcio come quello di oggi sarebbe stato difficile vederlo per 9 anni, no? Nella stessa piazza a Firenze, perché chiaramente è un calcio diverso, quindi dopo 2 stagioni probabilmente agenti e varie cose, insomma, tornerebbero a bussare, a chiedere aumenti, insomma, però quello fa parte, insomma, dei tempi che cambiano. Ragazzi, io vi ringrazio. Questa puntata di Colpo da 90, il podcast di 90 in Italia, finisce qui. Io sono Alessandro Remiti, ringrazio Marco Deiana.
Grazie a te.
Andrea Gigante.
Grazie.
E soprattutto Matteo Baldini per averci guidato all'interno delle dinamiche viola. Grazie, Matteo.
Grazie.
Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.